Il mondo alla radio.
Ancora ben trovati da Luca Collodi, Radio Vaticana Italia, seconda parte, sono le 17.35, questa è la frequenza di 105 MHz per Roma e provincia, ma ci potete seguire anche con la radio digitale DAB sul canale 733 della televisione in tutta Italia. Vogliamo parlare di ambiente e in particolare della tenuta dei nostri territori. Non è certamente un tema nuovo, un tema che tutti gli anni in autunno torna di attualità sui giornali. La cronaca ci dice del maltempo in Piemonte nelle ultime ore, nel nord Italia, addirittura nel Salernitano è esondato un torrente e una ragazza di 26 anni è morta. La propria auto è stata travolta da questo torrente che è uscito dal suo letto. E, insomma, ci sono notizie di questo genere. Tra l'altro, nei giorni scorsi, il 27 settembre, si è celebrata la giornata mondiale dei fiumi. Quindi due elementi che vogliamo approfondire con Andrea Agapito, che è il responsabile fiumi per il WWF Italia. Agapito, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Grazie a voi.
Allora, come detto, noi ogni anno, sembra quasi una litania, torniamo a parlare di dissesto idrogeologico, ma mi sembra di capire che al di là di tante buone intenzioni a livello internazionale, ma soprattutto a livello nazionale e politicamente un po' ovunque, da destra a sinistra, poco si faccia.
Sì, diciamo che purtroppo questi eventi vengono sempre con più frequenza e, se posso aggiungere, noi vediamo anche che le crisi idriche, diciamo, sia per le piene che sono, appunto, come dicevo, ormai si susseguono con una frequenza annuale, se non anche più spesso, poi si alternano invece a dei periodi di siccità molto lunga, che, se vogliamo vedere, sono due facce della stessa medaglia, perché c'è una gestione comunque del territorio e dell'acqua che non va bene, che noi abbiamo denunciato più volte e anche in questi ultimi giorni, appunto in occasione della giornata mondiale dei fiumi, abbiamo reso noto un report proprio sulla incapacità di gestire i fiumi e continuare a fare una manutenzione del territorio e dei fiumi, che è sostanzialmente un'azione che è addirittura controproducente, se non devastante. Cioè, noi continuiamo a dragare i fiumi, a togliere la vegetazione ripariale, pensando che in questo modo facciamo una manutenzione che riduce il rischio. In realtà, a parte che questi interventi continuano a essere fatti un po' dovunque, e non è vero il fatto che non ci sia questo tipo di azione, in realtà noi dovremmo fare ben altro, perché purtroppo questi fiumi, che esondano molto, molto spesso e con queste bombe d'acqua, con questi danni sempre più alti, dipendono sicuramente dai cambiamenti climatici, ma anche da un territorio che è estremamente vulnerabile, perché l'abbiamo reso
vulnerabile. Mi perdoni, Agapito, è anche vero però che si parla sempre di un piano nazionale di salvaguardia del territorio, però poi tutto ciò rimane una buona intenzione viene attuato.
In realtà poi questi programmi nazionali sono dei programmi di interventi, che sono gli elenchi che vengono di progetti che vengono presentati dalle regioni. Quello che dovrebbe essere fatto, e che era stato fatto, erano i piani di assetto idrogeologico a livello di bacino idrografico, cioè il bacino del Po, per esempio, che è uno dei bacini più grossi, aveva un piano di assetto idrogeologico che poi è stato un po' abbandonato, perché se non c'è una visione di bacino idrografico per programmare gli interventi sul territorio, si rischia di essere inefficaci. Quindi il problema è che adesso è quello che noi chiediamo, ma che chiedono anche le normative europee, che chiede la strategia europea per la biodiversità, è che noi dobbiamo fare degli interventi di riqualificazione fluviale per cercare di recuperare le aree di esondazione naturale. Noi abbiamo perso in questi ultimi 50 anni quasi 2000 chilometri quadri di aree di esondazione naturale, dove abbiamo costruito, e quindi molto spesso i fiumi si riprendono quello che era il loro territorio, in più con situazioni che sono, diciamo, peggiorate anche a causa dei cambiamenti climatici.
Tra l'altro, molti fiumi sono tombati e sopra questi fiumi tombati sono stati costruiti appartamenti, case, palazzi.
Ci sono una valanga di case. Non so se adesso lei ha richiamato la Liguria, il Piemonte, ma la Liguria, per esempio, sono anni che abbiamo denunciato anche delle leggi che sono state promosse dalla Regione in questi ultimi anni per costruire ancora più vicino al fiume. Quindi sei già in situazioni che sono a rischio di per sé, perché la Liguria ha una geomorfologia molto particolare, quindi poi questi fiumi che praticamente vanno subito a mare, perché c'è le montagne e poi c'è una costa, una pianura molto stretta, quindi c'è comunque già una difficoltà di per sé di gestione. In più costruiscono sempre più vicino, costringendo questi fiumi o a degli alvei ristrettissimi, o addirittura a essere tombati, quindi chiusi, e quindi poi dimenticandosi poi anche il fiume, perché poi non te lo ricordi più nella tua vita quotidiana che sei sopra un fiume.
Poi magari te lo ritrovi a casa.
Assolutamente,
dal pavimento che emerge, come è successo anni fa a Livorno, ad esempio, con dei morti.
Assolutamente sì, come era successo a Genova dove nel 2011, come è successo anche successivamente, con gente che poi rimaneva incastrata, con quella signora che rimase con i figli incastrati in una cantina e non riuscì a uscire. Insomma, queste sono cose che purtroppo siamo stati abituati a vedere, e oltretutto c'è il rischio che non faccio neanche più tanto notizia. Però ogni volta poi quando succedono queste cose, al posto di prendere iniziative di prevenzione, di pianificazione, eccetera, si sparano slogan tipo bisogna dragare nei fiumi. Allora, un conto è, volevo solo accennare una cosa, un conto è fare una pulizia mirata nei fiumi, un conto è dare l'illusione che dragando i fiumi si riduce il rischio, perché se noi abbiamo perso, come in Liguria, per esempio, per rimanere in questa regione, sul Vara, che è uno di quei fiumi che in questi ultimi 10 anni ha dato parecchi problemi, perché ha allagato città, Borghetto Vara va regolarmente sott'acqua, eccetera, eccetera. Nell'Ottocento, in alcuni tratti, il fiume aveva una sezione larga di circa 800 metri, adesso 140. È chiaro che non puoi recuperare quello spazio perso scalando, perché quanto poi devi scavare? 300 metri, 500? Non ha senso, quindi è necessario un piano che consenta di recuperare queste aree laddove è possibile, ovviamente, magari delocalizzando le situazioni più a rischio, perché la gente non può morire perché il fiume ti porta via la casa, non devi costruire dentro le fiumare come era successo vicino Messina un po' di anni fa, quando c'era quell'albergo in mezzo alla fiumara, proprio dentro l'alveo del corso d'acqua. Quindi dobbiamo ripensare completamente queste cose e non trovare proporre delle scorciatoie, perché purtroppo non ce ne sono, perché danno l'illusione con questi interventi molte volte devastanti che non servono mediamente quasi a niente, che il rischio viene bypassato. In realtà il rischio in molti casi viene addirittura aumentato, perché si perde anche quel minimo di capacità del fiume di rispondere naturalmente anche laddove è stato in parte costretto. Quindi l'appello che noi abbiamo fatto è che riprende poi quello che dice la strategia europea della biodiversità, che si dà un obiettivo da qui al 2030 di riqualificazione e riconnessione di circa 25.000 chilometri in Europa, quindi facendo un po' di conti noi dovremmo impegnarci per almeno 1.600 chilometri a rimettere a posto nel nostro corso d'acqua, affinché si cambi completamente l'approccio, si tenda a recuperare gli spazi, si tenda anche a fare interventi in montagna per recuperare la capacità di ritenzione del territorio in montagna. In molti casi l'acqua viene scaricata immediatamente a valle perché non c'è la manutenzione, perché i boschi non ci sono più boschi, molte volte si costruisce in situazioni dove non bisogna costruire. Quindi ci vuole una pianificazione che finalmente segue quelle che sono le direttive europee, la direttiva acqua, la direttiva alluvioni, e poi si attua questa
che esca dallo stato di emergenza. Noi di questi temi parliamo solo quando c'è il maltempo e poi viene proclamato lo stato di emergenza.
Qualche giorno non se ne parlerà più.
Certo.
E poi dopo ci avremo le ruspe nei fiumi che fanno un po' di movimento, si portano via la ghiaia che viene rivenduta, ovviamente.
E tutto finisce lì. Agapito,
aspettiamo la prossima.
Certo, ne approfitto della sua esperienza per capire oggi i tre fiumi principali, o almeno i più importanti in Italia, il Po, l'Arno e il Tevere, che stato di salute hanno?
Allora, diciamo che sentiamo una valutazione complessa, nel senso che non ci basiamo solamente sulla qualità dell'acqua, che mediamente è insufficiente come qualità, se non in alcuni tratti.
Quelli sono fiumi inquinati.
Sì, sono primo infatti punto. Ancora inquinati perché per esempio il Po attraversa la Pianura Padana che è ovviamente dove c'è l'agricoltura intensiva, quindi ci sono tutta una serie di aree del Po che sono fortemente inquinate, non solamente da scarichi civili ma soprattutto da scarichi agricoli, dalle pesticidi o cose di questo genere. Poi ci sono dei tratti per esempio lungo il Po dove il Po in qualche modo si depura, per esempio il Ticino che è un fiume che comunque ha delle caratteristiche naturali molto, molto importanti, ancora uno dei fiumi più naturali, quando porta le acque al Po in qualche modo depura l'acqua, poi dopo qualche chilometro c'è l'entrata nel Po dell'Ambro e la situazione ritorna diciamo non in condizioni così buone, nonostante anche il Lambro in questi ultimi anni, grazie anche alle depurazioni che sono state avviate a Milano e altre situazioni, sta un po' meglio. Anche il Tevere in qualche modo diciamo in situazioni analoghe e anche l'Arno. Se poi pensiamo anche al rischio idrogeologico che è ancora presente su questi fiumi perché ancora non si sono risolte completamente le problematiche legate a questa cosa su questi fiumi, la situazione è ancora molto critica perché purtroppo non diciamo ancora facciamo fatica a fare degli interventi lungo tutta, considerando l'intero bacino idrografico. Noi adesso approfitto per dire che noi abbiamo proposto e lo stiamo facendo anche insieme all'autorità di bacino del Po e all'AIPO un piano di rinaturazione per il Po, cioè individuare tutta una serie di aree lungo il fiume che possono essere riqualificate, quindi possono essere ricostruite zone umide, boschi di paria, eccetera, ma che abbiano anche una funzione di riduzione del rischio idrogeologico, perché recuperare tutte le aree, gli habitat lungo il fiume vuol dire un po' ricreare una condizione quasi di spugna, cioè quando c'è molta l'alluvione, quindi c'è molta acqua, queste aree tendono a raccogliere acqua, sedimenti, eccetera, quindi a ridurre il rischio quando il fiume passa attraverso le città o centri abitati, e quando poi il fiume invece ha carenza di acqua, cioè durante i periodi di siccità, queste spugne in qualche modo ridanno progressivamente l'acqua che hanno accumulato nel tempo. Quindi è fondamentale recuperare questi equilibri e questi ambienti perifluviali, cioè che si trovano lungo i fiumi che sono stati in gran parte distrutti.
E speriamo che tutto ciò aiuti a valorizzare questo grande patrimonio che è un fiume che porta un altro altrettanto importante patrimonio che è l'acqua e limitare il rischio idrogeologico e si esca dal criterio dell'emergenza per affrontare questi temi. Grazie ad Andrea Agapito, responsabile fiumi per il WWF Italia. Grazie e buon lavoro.
Arrivederci, grazie.
E torniamo in studio. Restiamo a parlare però di ambiente, anche se in altra forma e in altro modo. E vedete come anche il tema ambientale poi va a ricadere sul tema del lavoro, della conservazione stessa della natura. In studio abbiamo il collega Alessandro Guarasci, al quale vogliamo chiedere che cosa sta succedendo al Bioparco di Roma, che secondo alcuni organi di informazione è a rischio chiusura, sia per il crollo dei visitatori che per il Covid. Un esempio che noi facciamo a Roma sul Bioparco, ma che purtroppo credo non sia diverso da altre realtà simili in Italia e all'estero.
No, non è diverso, perché il problema è che come tra l'altro dice anche il direttore, essenzialmente nei mesi del lockdown, che noi sappiamo sono i mesi primaverili dove la gente comunque esce di più, queste strutture sono state chiuse. Ora si può tornare tranquillamente a visitare parchi, il bioparco, però oggettivamente vediamo anche tanto timore in giro tra i cittadini che preferiscono magari stare più al chiuso, tra parenti, cercando di esporsi il meno possibile. Però in realtà tutte queste strutture ormai hanno messo in campo delle misure di prevenzione importanti, per cui i cittadini non sono assolutamente a rischio, Luca.
Tu hai intervistato Francesco Petretti, che è il responsabile del Bioparco di Roma.
Esattamente, il direttore, un biologo di provata fama e di provata esperienza, che ha contribuito anche a sostenere questa importante istituzione romana che in sostanza è famosa in tutta Italia, Luca.
Allora andiamo a conoscere la problematica del Bioparco di Roma attraverso questa intervista.
La crisi è gravissima perché noi stiamo viaggiando a meno della metà del flusso di visitatori ordinari, avendo tra l'altro accumulato un deficit nei 3 mesi primaverili di lockdown, che sono i più importanti per una struttura come il Bioparco di Roma, che vive sui mesi di marzo, aprile e maggio. Averli persi è un danno che ci portiamo dietro e che non possiamo recuperare in modo ordinario. Cosa pensiamo di fare? Ovviamente il parco è aperto, funziona al massimo, non ci siamo mai fermati, abbiamo anche rinnovato molti spazi, abbiamo avuto la nascita di 2 bellissime leonesse asiatiche, molto importante dal punto di vista biologico, e abbiamo una coppia appena formata di casuari, uccelli splendidi che vengono dall'Australia settentrionale, dalla Nuova Guinea, quindi come dire, c'è un continuo lavoro per la missione del bioparco, che è l'arca di Noè della nostra epoca, cioè salvare gli animali dall'estinzione, ma è ovvio che questo si scontra con una drammatica carenza di fondi,
ecco,
drammatica proprio.
Però diciamolo, si riesce a venire al bioparco in tutta tranquillità, anche perché è uno spazio aperto?
Assolutamente sì, noi siamo stati i primi praticamente a trasferire in uno spazio aperto quelle che sono le precauzioni anti-Covid, quindi abbiamo un numero contingentato di visitatori, abbiamo le piazzole, i percorsi di visita, abbiamo le postazioni per prendere il gel disinfettante, controlliamo l'uso delle mascherine, il distanziamento sociale, quindi devo dire che è assolutamente una visita in sicurezza che tutti possono fare, e l'invito è venite, perché il biglietto che paga il visitatore è la prima risorsa che a noi serve in questo momento.
Senta, quali nuovi spazi aperti avete attuato? Quali nuovi spazi anche per il visitatore?
Sicuramente c'è stato un grosso miglioramento dello spazio relativo a questi bellissimi uccelli australiani che sono i casuari. Abbiamo una riproduzione di pinguini, che si vedono anche gli animali in cova adesso sui loro nidi, e tra poco avremo anche la nascita dei pulcini, e abbiamo una bellissima area fenicotteri, forse una delle più belle d'Europa, proprio nel laghetto, animali che vivono in uno spazio molto grande all'aperto, una colonia di fenicotteri che si riproduce con grande regolarità, quindi motivi di interesse ce ne sono sicuramente tanti.
Senta, che cosa ha il Bioparco di Roma secondo lei di diverso rispetto a strutture simili che ci sono in Europa?
Il Bioparco di Roma è in un complesso monumentale, non solo per quanto riguarda la bellezza della parte botanica, questo è come se fosse anche un grande orto botanico con piante tropicali di grandi dimensioni, ma soprattutto è un'architettura unica nel suo genere, è un'architettura che risale ai primi del Novecento e successivamente alla metà sempre del 1900, vincolata dalla sovrintendenza, della quale ci prendiamo grande cura, l'architettura dell'architetto De Vico e prima di Hagenbach, che ha progettato questo parco, che è un parco strepitoso dal punto di vista anche architettonico. Quindi chi viene al bioparco vede 3 parchi in uno, quello zoologico, quello botanico e quello architettonico.
Senta, probabilmente la crisi riguarda un po' tutti i bioparchi europei. Voi in qualche modo vi siete confrontati anche con alcuni vostri colleghi sempre del vecchio continente su quale appunto contromisure prendere?
Abbiamo un continuo link, fra l'altro c'è stata proprio nei giorni scorsi la riunione dell'Associazione Europea degli Zoo, dei parchi zoologici, dei bioparchi, ed è stata importantissima perché abbiamo un po' appreso quello che stanno facendo i colleghi di Germania, di Olanda, di Francia, di Ungheria, quindi un po' tutti quanti alla presa con gli stessi problemi e tutti quanti che combattono. La differenza è che all'estero i governi riconoscono la validità di queste strutture e non lesinano aiuti, cosa che invece a noi ancora non si è manifestata.
Appunto, lei vuole a questo punto lanciare anche un appello alle istituzioni, al Comune di Roma, consapevoli della qualità che viene offerta anche ai visitatori?
È un servizio culturale, scientifico, conservazione della biodiversità e missione educativa. E non è un parco divertimenti, un bioparco, è una struttura museale con animali vivi, e quindi vive continuamente e ha dei costi altissimi, però ha una funzione fondamentale, è una funzione che ci trasforma in una sorta di arca di Noè dell'epoca, quindi qualcosa che veramente è essenziale. E Roma Capitale, ovvero il Comune di Roma, che è un po' il socio fondatore della Fondazione Bioparco, è il primo al quale noi andiamo a chiedere aiuto, ma è anche il governo che deve intervenire. Arriveranno queste risorse del Recovery Fund. Un capitolo deve essere destinato anche a queste strutture in Italia, che sono circa 15 e garantiscono migliaia di posti di lavoro anche attraverso il loro indotto. Quindi si tratta di aiutare non solo aziende con un importante risvolto occupazionale, ma anche una missione culturale e scientifica che è in capo a loro.
Senta, per chiudere, per far capire anche agli ascoltatori, come garantite il benessere degli animali rispetto a un zoo tradizionale, in sostanza di vecchio stampo?
Noi abbiamo uno staff di 3 veterinari che fanno regolarmente il controllo della salute dei nostri animali, quindi con analisi, prelievi del sangue, controllo di qualsiasi anche minimo segnale di crisi. Quindi abbiamo anche un'alimentazione studiata nei minimi dettagli, un'alimentazione che ripercorre quella naturale e evita che ci siano delle deficienze e delle mancanze. Quindi molta attenzione anche all'aspetto dell'igiene. Noi stiamo attenti a che gli animali non subiscano anche stress da affollamento di visitatori, che purtroppo in questo periodo non si manifesta, ma comunque siamo stati molto attenti con la nascita delle piccole leoncine a fare in modo che i visitatori arrivassero in modo contingentato.
Grazie a Francesco Petretti, responsabile del Bioparco di Roma. Una bella intervista. Ci sono 2 punti da approfondire, Alessandro Guarasci. Il primo punto: il bioparco è una realtà che non è un parco di divertimenti, questo è importante sottolinearlo, ma offre un servizio culturale e scientifico.
Ma culturale e scientifico perché innanzitutto si inserisce, come diceva anche il direttore, in una sorta di orto botanico. Basta andarci per vedere che ci sono delle piante bellissime e anche, diciamo, delle piante rare per quanto riguarda Roma. Secondo, ha una struttura architettonica che risale ai primi del Novecento, per cui anche dal punto di vista, tra l'altro, sorge appunto a Villa Borghese, accanto alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna, tutta un'area che fu risentì, diciamo, di un rinnovamento dell'architettura italiana nei primi del Novecento. E poi basta andare là per conoscere vari aspetti della vita degli animali, come vivono, dove nascono, quali sono le loro caratteristiche. Insomma, è più che, diciamo, una gita, è un percorso culturale, questo senza dubbio.
Altro aspetto, i posti di lavoro, perché dietro a questa grande realtà vi sono delle persone che lavorano proprio per questo.
Esattamente, ci sono più di 100 persone che vi lavorano, tra l'altro vi sono anche contratti esterni che vengono forniti. Il rischio è che, guarda Luca, diciamocelo chiaro, sì, c'è rischio chiusura, però mi auguro che le istituzioni facciano di tutto perché questo non avvenga. In sostanza non si può chiudere una struttura che nasce a Roma ai primi del Novecento, e basta andare, tra l'altro, basta andare al bioparco per rendersi conto che molte delle persone che lo visitano non sono nemmeno romani, sono persone che vengono a Roma e colgono l'occasione, anche visto che stanno a Roma, per fare una visita al bioparco. Se dovesse chiudere, Roma perderebbe un pezzo della sua storia, questo non c'è dubbio.
Noi abbiamo voluto parlare del Bioparco di Roma a nome anche di tante altre realtà sparse per l'Italia, il responsabile Petretti lo ha ricordato prima, che vivono a causa del Covid, del calo dei visitatori, un po' lo stesso problema. Sono realtà che le istituzioni locali devono salvaguardare, sia per il bene degli animali, ma anche per l'aspetto naturalistico che racchiudono e valorizzano. Grazie, noi finiamo questa trasmissione. Io saluto Luciana Fantini in regia, con Roberto Colangeli, da Luca Collodi è tutto. Il Mondo alla Radio torna domani alle 17:05, tra poco su questa rete l'informazione.